Popcan, voci dal cantiere. Parole da dire ed ascoltare. Un altro modo di fare sicurezza. Dove l'abilità è tutto e gli errori non sono ammessi. Parleremo di esperienze fatte dagli esperti. Popcan, voci dal cantiere.
Telefono, quindi vabbè, salutiamo, buongiorno a tutti, a quelli che ci vogliono seguire, è il programma di Podcant, quindi ci siamo inventati questa cosa, cioè fare una piccola chiacchierata, invece che al telefono farla davanti a una telecamera o davanti a un microfono per registrare quello che ci diciamo, e invece di fare una chiacchierata al telefono la facciamo di persona. Come nasce Podcant? Podcant nasce dall'idea di voler dire qualcosa in un modo nuovo. Ormai stiamo diventando digitali, stiamo diventando tecnologicamente affini anche grazie al Covid. Il Covid ha aiutato un po' questo passaggio nella digitalizzazione. Tu pensa se qualche anno fa avessimo pensato di fare delle riunioni online, ci avevamo detto no, ma che cacchio,
non era possibile,
non era possibile, cioè ti prendevano per pazzo se volevi fare una riunione online. Oggi quasi diventa il contrario, cioè se non la fai online ti dico, cazzo, mi tocca ancora andare fino a per fare sta cosa. Ci presentiamo, io sono Stefano Fiori, Nicola Pasta, classe 1982, ingegnere edile, se non ricordo edile, male, edile. Ingegnere edile,
laureato ad Almine.
Sei laureato, quindi qua
provincia di Bergamo.
Primi mi sa tra gli ingegneri,
quasi primi, sai, perché sì, era da pochi anni che era stato istituito quel corso di laurea.
Quindi io adesso questo giro di chiacchierata, questa puntata zero che stiamo facendo, lo facciamo per capire un po' se siamo capaci anche di farla, perché è la prima esperienza anche per noi di affrontare il podcast. Magari non diamo dei colpi al tavolo perché trema tutto e trema anche la telecamera. Ti faccio vedere un primo oggetto, Nicola. Sì. Questo mi dici cosa ti ricorda. Lo faccio vedere prima la telecamera, poi lo faccio vedere a te. Il manuale tecnico del geometra del perito agrario.
Tanti ricordi, perché molti di quelli che fanno il nostro lavoro hanno questa estrazione. Noi ci occupiamo di cantieri. È vero che adesso molti di quelli che cominciano a occuparsi di sicurezza nei cantieri hanno un'estrazione diversa, hanno fatto il liceo scientifico piuttosto che seguito altri studi superiori, però noi abbiamo forse ancora nel cuore quel modo un po' semplice, diciamocelo anche, di gestire,
di seguire l'edilizia.
L'edilizia sotto profilo proprio tecnico, secondo me è ancora molto importante. Quando ci occupiamo di salute e sicurezza, avere un approccio ancora molto pragmatico alle cose. Ed effettivamente quel pragmatismo che c'era negli studi di geometra, forse in alcuni casi ci può essere utile anche per
l'attività. Senza nulla togliere agli altri, per carità, però l'esperienza di geometra sicuramente ti aiuta a sporcarti le mani più facilmente.
Sì, lo noto anche in università. In università ti accorgi subito della differenza nei corsisti tra chi ha seguito il corso di geometra e invece chi ha seguito normalmente, principalmente, il liceo scientifico o qualcosa di similare.
Perché sono più portati alla teoria, forse?
Sì, sono sicuramente molto più bravi in matematica, in fisica, in chimica, però
nella valutazione dei rischi magari sono più precisi.
Poi manca alla fine, diciamocelo, quella conoscenza del mondo del cantiere. Alla fine noi viviamo in questo mondo del cantiere e dobbiamo conoscere un po' quelli che sono i meccanismi che stanno alla base del cantiere, quelle che sono le figure che normalmente vivono nel cantiere i nostri lavoratori, certo, i nostri preposti, certo, e soprattutto, certo, i nostri imprenditori. E come questi poi gestiscono le loro attività.
Certo, le scuole di geometri, tra altre cose, ultimamente non sta andando benissimo come orientamento scolastico, nel senso che se noi, allora io sono un po' più vecchio di te, quando io andavo a scuola al Quarenghi di Bergamo eravamo 1600 studenti, oggi sono circa 600-700, credo che i numeri siano questi, quindi c'è stato sicuramente un calo delle iscrizioni nei geometri, anche se le scuole si sono divise, prima c'era solo il Quarenghi, adesso sono più realtà, quindi sono stati suddivisi, però c'è sicuramente paura ad affrontare il mondo dell'edilizia, cioè tanti, noi siamo bergamaschi e quindi l'edilizia è nata con noi, e però qualcuno ha cominciato a dire basta l'edilizia, oh ragazzi, l'edilizia non ha tante speranze, gli appalti pubblici purtroppo in alcuni casi quasi gli danno ragione, in effetti
sì, è vero, è altrettanto vero che quella era un trend che fino a pochi anni fa effettivamente andava verso questo orientamento, adesso ci accorgiamo che mancano tanti tecnici,
certo,
a prescindere dal tema della salute, sicurezza e ambienti di lavoro, effettivamente soprattutto in questo periodo si vede che le imprese non trovano tecnici,
anzi diciamo che se ci sono tecnici che hanno disponibilità di lavorare, la Bergamasca offre tante possibilità,
e in particolare in relazione al tema della salute e della sicurezza.
Trovare tecnici sulla sicurezza è sempre più complicato.
Io ricevo ogni settimana almeno 2-3 telefonate di qualcuno che mi dice: Nicola, non hai qualcuno da consigliarmi, sì, vorrei implementare il mio organico, devo seguire un cantiere importante, ho necessità di qualcuno che abbia almeno una minima esperienza da una parte nel mondo dell'edilizia e dall'altra nel mondo della salute e sicurezza. E io sinceramente sono in difficoltà a consigliare qualcuno.
Certo, certo, è vero. Il problema che abbiamo tutti, problema che abbiamo tutti i giorni. Mi hai detto in università, quindi sappiamo che, io lo so perlomeno, che fai anche il professore a contratto presso l'Università di Bergamo. Quindi
precisiamolo, non sono professore, sono professore a contratto, sono ormai 8-9 anni che insegno sicurezza nei cantieri. Corso abilitante per il ruolo di coordinatore. Chiaramente non sono solo, mi faccio affiancare da una serie di altri professionisti, anche in collaborazione con dei tecnici dell'ATS territorialmente competenti, quindi l'ATS di Bergamo, però
certo,
la responsabilità di cercare di far crescere i nuovi coordinatori del futuro in provincia di Bergamo, in parte purtroppo anche questa responsabilità.
E c'è molto interesse dei ragazzi in questa?
Sì, direi proprio di sì, anche perché è un corso curricolare, quindi ci passano tutti per potersi laureare alla triennale, un corso del terzo anno, e molti li vedi proprio interessati, tant'è che poi mi ricontattano per delle tesi o per avere dei consigli, per proporre qualcosa per il loro futuro, effettivamente sicuramente gratificante.
Certo. E la tesi più carina che hai avuto, la più particolare?
La mia, ovviamente la tesi più carina è stata la mia.
Che era?
Quella della triennale era relativa al cantiere dell'ospedale di Bergamo, quella della specialistica era invece relativa all'Expo e al protocollo sicurezza Expo, che tutto sommato adesso ha portato a delle evoluzioni. Effettivamente questi protocolli per i grandi cantieri, per i cantieri rilevanti ed elevata rilevanza economica e strategica, li avevamo chiamati, vengono applicati in diverse realtà, soprattutto qui nel nostro territorio della Bergamasca, però ci saranno probabilmente delle evoluzioni, si spera, anche a livello regionale, vedremo un po'.
Hai toccato già tre argomenti che sono di un interesse incredibile, mi hanno già incuriosito tantissimo. Primo, l'ospedale di Bergamo, perché noi ci siamo conosciuti lì. Io facevo
il 2006.
Era più o meno il 2006. Sì, io facevo l'RSPP per la Termigas e l'abuso impianti per tutti gli impianti tecnologici, E tu invece arrivavi già con l'esperienza della ASL subito dopo la laurea, penso sì. Che fosse uno dei primi, delle prime.
È stata la mia prima attività nel mondo della sicurezza. Prima già svolgevo l'attività di disegnatore tecnico già alle superiori, ma poi a seguito del corso che avevo seguito di sicurezza nei cantieri, perché adesso insegno in questo corso, ma l'ho frequentato anch'io. E questo corso mi aveva dato la possibilità di conoscere il dottor Giorgio Luzzana, che tu ben conosci.
Assolutamente.
Persona straordinaria, molto, molto innovativo. E questa esperienza, questo corso, al termine del corso, lui mi aveva chiesto se avevo la volontà di essere inserito come certo. collaboratore all'interno dell'allora ASL, perché le ATS non c'erano ancora. Per seguire questo cantiere, quindi quello dell'ospedale di Bergamo e altri grandi cantieri, per supportare gli ufficiali di polizia giudiziaria, fornendogli magari qualche competenza in più di quella che purtroppo spesso non hanno, perché qui siamo qui anche per, secondo me, per cercare di far emergere qualche problema. Certo. Uno dei problemi che secondo me con i quali ci scontriamo è a volte il fatto che
non poter essere dei tuttologi,
non c'è una competenza specifica in certi settori anche da parte dei tecnici dell'ATS, delle ASL, perché il percorso formativo che loro fanno non è un percorso geometra più salute e sicurezza, ma è un percorso che invece li vede impegnati normalmente in una laurea triennale in tecniche della prevenzione, dove le materie sono molte, e poi vengono catapultati nel mondo della sicurezza. Quindi un giorno sono in cantiere, un giorno sono in un'azienda agricola, il giorno dopo in una metalmeccanica, in un'azienda chimica, quindi processi.
E generalmente su infortuni sempre molto complessi da gestire, sì, perché ormai anche il numero di tecnici rispetto al numero di attività da vigilare, c'è una sproporzione evidentemente. Molto spesso immagino che l'attività di vigilanza sia più portata all'attività di invece indagine.
Sì,
in tanti
diciamo
casi,
che
no?
una quota parte significativa del tempo di un ufficiale di polizia giudiziaria dell'ATS o dell'ASL, se non siamo in regione Lombardia, è dedicato a questa attività di inchieste a seguito di infortuni gravi o mortali. Quindi però gestire un infortunio legato ad un utilizzo improprio di una macchina in un'azienda agricola è diverso a un rischio legato alla caduta dall'alto in un cantiere, piuttosto che a uno spazio confinato in un'azienda farmaceutica.
Certo. Beh, il dottor Luzzana, l'hai citato prima, ci ha accompagnato insieme nell'ospedale di Bergamo. Come esperienza ha saputo, secondo me, togliere da tutti le grandi potenzialità di ognuno. Cioè, ha saputo tante volte mettere da parte la veste ufficiale e saper tirare fuori da tutte, sia le imprese, sia i datori di lavoro, sia i tecnici che si occupavano di sicurezza, che si occupavano di quel cantiere di sicurezza, ha saputo tirare fuori la ricerca, la volontà di migliorarsi, lo stimolo di migliorarsi. Un bellissimo ricordo dei lavori fatti con Giorgio.
Assolutamente sì, per me lui aveva un approccio al tema della sicurezza che rispetto ad un approccio molto rigoroso, rigido, era sicuramente più portato, ma come nella logica di quello che è il sistema complessivo della prevenzione che deve esserci all'interno degli ambienti di lavoro e all'interno della società. Quindi veramente lui incarnava quello che non era più l'approccio
di polizia,
comando, polizia, le regole rigide, ma quello che invece era e deve essere un approccio più legato ad un sistema gestionale, a quelle che sono anche le tematiche legate alla comunicazione, alle relazioni tra i vari soggetti, ma sempre con l'obiettivo di riuscire a migliorare i livelli di salute e sicurezza nei cantieri, tant'è che io lo ritengo, insieme a Stefano, insieme ad altre persone, tra i miei padri putativi, tra quelli che sono...
Padre no, però sei troppo giovane, sei troppo vecchio.
Usiamo un altro termine,
fratello maggiore, dai, facciamo finta.
Li chiamiamo mentori, li chiamiamo tutor, poi possiamo utilizzare anche termini anglosassoni, ma alla fine il senso sicuramente è quello.
Sì, non faceva sconti, comunque,
no, assolutamente.
Non si transigeva, l'obiettivo era chiaro, il come arrivarci era un'arte, quindi complimenti Giorgio. So, quindi adesso
gli manderemo il video,
manderemo il video
appena
sarà probabilmente sotto qualche spiaggia caraibica, sì. col Green Pass
in India, piuttosto sì, che era un gran viaggiatore, quindi
sicuramente sarà in
giro. Ma gli manderemo questo
mandiamo il video e dovrà venire anche a uno dei prossimi video, magari che dopo facciamo come gli anziani che ricordate Tere Gorda quando... va bene. Quindi abbiamo quindi toccato anche l'argomento ospedale e ASL. E come esperienza all'ASL tu hai seguito anche la formazione dei tecnici ASL e in alcuni casi con qualche convegno, sicuramente con qualche incontro, e anche in Regione Lombardia in diversi gruppi di lavoro, se non ricordo male.
Sì, no? Sì, allora seguire la formazione così detta così sembra eccessivo, diciamo che... il dottor Luzzana, ma quindi l'ASL allora mi chiedeva di fare degli approfondimenti su certi temi, soprattutto legati per l'appunto al mondo dell'edilizia, e portare questo approfondimento all'attenzione degli altri tecnici, quindi non una formazione formale, ma una qualcosa di realmente sostanziale che approfondisse magari una
tematica, argomento.
Quindi questo mi capitava. Dopodiché, nella mia esperienza all'ATS, mi capitava anche di partecipare a gruppi regionali, con a volte le cose andavano bene, a volte poi c'erano degli aspetti, diciamo così, legati alle difficoltà di interpretazione della normativa, ma anche, non vorrei dirlo, ma aspetti politici che poi comunque rientrano all'interno di certi tavoli, che rendevano magari l'attività di noi poveri tecnici, di noi peones della sicurezza
più complicati,
perché dovevamo scontrarci chiaramente con delle pressioni che avvenivano anche a livello istituzionale, dobbiamo dirci anche questo.
Certo, ti faccio vedere un altro dei miei libri, lo facciamo vedere. Brebemi, un'infrastruttura per rilanciare il paese. Siamo sempre in territorio bergamasco
e non solo, anche in territorio bergamasco,
e anche qua una grande esperienza. Nascono forse i tavoli tecnici con questo gruppo che ha realizzato quest'opera. Come esperienza di questa grande opera, cosa nel bene o nel male, perché dopo sì. Non voglio ricordare magari che sicuramente nei tavoli tecnici il confronto è sempre tra chi deve costruire e chi si pone anche degli obiettivi magari.
Sì, è chiaro che in cantieri così complessi che riguardavano come questo magari anche più province, l'attenzione da parte di tutti coloro che erano impegnati nella realizzazione dell'opera doveva essere particolarmente alta. Qui da una parte avevamo sempre sull'onda di quello che era stato l'approccio precedente del cantiere che abbiamo citato prima all'ospedale, Questa volontà da parte dell'organo di vigilanza di intraprendere un percorso di collaborazione anche, oltre che chiaramente quello istituzionale, diciamo così, legato alla vigilanza, e quindi di cercare di farsi promotore di tavoli di confronto con la committenza, con i coordinatori, con le imprese, per riuscire a anticipare gli infortuni, quindi proprio nell'ottica della vera prevenzione. Non possiamo pensare ancora nel 2021 che l'attività dell'ATS, degli organi di vigilanza, si possa riassumere esclusivamente nel con una certa velocità vengo in cantiere, scatto una fotografia di una situazione che magari non è coerente con quello che è l'andamento complessivo del cantiere, e mi limito a questo. Avere un confronto, definire le regole del gioco, comprendere quali sono le aspettative dell'organo di vigilanza e poi cercare di metterle in atto all'interno del cantiere sulla base di un confronto, secondo me è l'approccio giusto, che è un pochettino, ribadisco, l'approccio di queste linee guida per le grandi opere. Chiaramente questo si può fare in cantieri di una certa rilevanza, di una certa durata, con tanti lavoratori, però si spera che pian pianino questo possa poi, diciamo per osmosi, essere un approccio che può essere utilizzato anche nei cantieri magari più modesti, certo. Quello che sto facendo io adesso a casa mia, dove questa mattina prima di venire da te avevo tre lavoratori sul tetto che mi stanno sostituendo.
Tre lavoratori autonomi,
no,
naturalmente.
Tre lavoratori dipendenti, anzi per meglio dire il datore di lavoro e i suoi due dipendenti di un'azienda che può fare una
Pensavo che facevi rifare il tetto a tre artigiani. Anzi, due artigiani e uno in pensione, perché
anche su questo si potrebbe dire molto e potremmo fare un confronto con tanti altri soggetti,
colleghi, certo. Certo. Qui Brebemi è stata un'esperienza che sicuramente ha fatto crescere non solo le ASL, ma anche, cioè, non solo le imprese, ma anche le ASL e viceversa, nel senso i tecnici e tutti quelli che hanno partecipato. E mi sembra che la storia possa essere simile anche per quello che è la tratta Treviglio-Brescia. Anche su questo tratto di opera, sempre in territorio bergamasco e bresciano, parallelo alla Brebemi, contemporaneo praticamente.
Questo è arrivato forse leggermente dopo. Perché dico leggermente dopo, Stefano? Perché effettivamente quello che ho notato è che più si va avanti e più ci sono dei miglioramenti nelle relazioni e nella gestione da parte di tutti i soggetti di questi grandi cantieri. Cioè le esperienze precedenti probabilmente in alcuni casi hanno fatto scuola e ci hanno consentito di migliorare ulteriormente certe relazioni. Quindi questo sicuramente è stato uno dei cantieri che almeno perché dopo di quello altri così grandi in ATS non ne ho più seguiti, adesso sono 2 anni che non collaboro più con loro, però effettivamente lì eravamo arrivati ad un sistema di relazioni che effettivamente era stato molto efficace, certo. I risultati anche sotto i termini di analisi del fenomeno infortunistico, quindi indici di gravità, indici di frequenza, esiti delle attività ispettive, ci avevano dato sicuramente dei riscontri
bei positivi. Risultati, certo. E comunque io partecipavo a questi tavoli, facevo il coordinatore per la sicurezza nella tratta Treviglio-Brescia in quegli anni e ricordo che erano comunque incontri sereni ma non banali,
no.
Andavano preparati.
Ma voi lo preparavate sotto il vostro profilo e noi lo preparavamo sotto il nostro.
Certo. E infatti gli argomenti non erano mai banali, perché non era solo la richiesta di risultati, ma era anche soprattutto l'organizzazione di quello che riguardava la sicurezza, quindi mettere degli obiettivi, mettere delle aspettative, portare le problematiche riscontrate e chiedere perché queste problematiche riscontrate, come venivano affrontate come venivano gestite.
E devo aggiungere anche una cosa secondo me importante. Veniva condivisa una modalità con la quale dare evidenza del lavoro che era stato effettuato, perché questo è uno dei problemi che noi abbiamo con i cantieri, anche quelli più piccoli, con il ruolo delle varie figure, delle varie posizioni di garanzia, quindi con il coordinatore da una parte e con i datori di lavoro dell'impresa dall'altra. A volte si possono realizzare dei grandi lavori, ma anche dei piccoli lavori, svolgerli sotto profilo di sicurezza nel migliore dei modi possibili, ma molto spesso manca l'evidenza oggettiva, che è quella che poi, diciamoci la verità, molto spesso ti tutela nel momento in cui accade un infortunio.
Certo.
Tant'è
certo.
Che se posso permettermi questa occasione per lanciare un messaggio nei confronti dei coordinatori, io non riesco a capire come ancora oggi un coordinatore possa pensare a sua tutela di fare dei verbali di sopralluogo di coordinamento, dove sostanzialmente si limita a dare delle indicazioni nei verbali su quelle che sono le non conformità che ha riscontrato e su come gestirle. Io prediligo l'approccio nel mio verbale do principalmente evidenza di ciò che va, di ciò che ho gestito, di come l'ho gestito, delle conformità, delle situazioni positive, e poi gestisco anche chiaramente quelle che invece sono le osservazioni, le non conformità, diciamo in un'ottica simile a quella dei sistemi di gestione. Questo perché? Perché poi quando accade l'infortunio, quello che serve a tutelare il coordinatore o anche le altre, ripeto, posizioni di garanzia, visto che io principalmente mi occupo di impresa più che di coordinamento, anche se faccio un po', rivesto un po' tutti i ruoli, anche come delegato del datore di lavoro, quindi diciamo che in questo mondo
le
ho provate veramente tutte. Però poi quando accadono questi infortuni, quello che viene richiesto è dimostrare oggettivamente, il più oggettivamente possibile, che l'infortunio è stato dovuto ad una deviazione da uno standard in cui il cantiere era gestito in un certo modo. Qualcosa è sfuggito, ma è sfuggito perché non poteva essere posto sotto il controllo del coordinatore, che come ben sappiamo non ha l'obbligo di vigilare, ma ha un obbligo di alta sorveglianza. Però poi in modo molto concreto quello che
bisogna avere un verbale, avere delle fotografie, avere
richiesto è...
Certo che se io fotografo solo le cose che non vanno bene, alla fine avrò perfettamente un archivio del mio cantiere dando un'immagine di un disastro.
Cioè per
in realtà pensando di fare bene, fotografo solo le situazioni brutte. Invece dovrei fotografare il reale stato del cantiere.
Assolutamente sì. Immaginatevi il pubblico ministero piuttosto che il giudice che analizza quelli che sono i verbali di coordinamento, magari un cantiere per la costruzione anche di una semplice villetta, dopo 6 mesi di lavoro analizza i verbali sono stati fatti, anche se non sono
tutte
obbligatori, verbali dove in ogni verbale sono indicate 3, 4, 5 non conformità. Qual è l'immagine di questo cantiere? Beh, è un disastro. Ogni volta che arriva il coordinatore rileva solamente qualcosa che non va. È vero che lui lo ha gestito, ma ricordiamoci che non possiamo limitarci a gestire le non conformità. Quando poi queste non conformità diventano significative, allora come coordinatori dobbiamo segnalare questa situazione al responsabile dei lavori. Allora uno si domanda: ma se tu hai rilevato tutte queste problematiche, perché non le hai mai segnalate al responsabile dei lavori o al committente? Allora
una, due,
me,
tre, dieci
me, se invece io dimostro il cantiere andava bene, ci sono 100 conformità, e quando succedeva qualcosa di non coerente con quello che era la volontà e l'approccio che avevo definito come coordinatore, l'ho gestito. Allora è chiaro che...
E anche i tempi di intervento sono determinanti, dipende da cosa c'è. Forse se mi manca il posto ho più tempo rispetto a che se mi manca il parapetto.
Diciamo che
perché oggi,
sempre tornato
oggi non puoi iniziare a lavorare se non hai il posto, ma se ti manca il parapetto ti do 3 giorni di tempo per sistemarlo.
Noi teniamo sempre questo approccio molto sostanziale di cui abbiamo parlato anche prima quando parlavamo dei geometri.
Certo.
Sì, bisogna essere concreti nelle cose. L'aspetto formale purtroppo è ancora oggi importantissimo. Lo sappiamo, però dobbiamo concentrare la nostra attenzione sugli aspetti invece sostanziali, a mio parere.
Il lavoro di coordinatore di RSPP insomma è diventato un lavoro molto specialistico e ha acquisito una sua forma difficile, cioè non che non sia possibile, però nel senso coadiuvarlo con tante altre attività di progettazione, topografia, il ruolo del geometra che è polivalente. In realtà diventa polivalente come formazione, ma specialistico probabilmente come estrazione.
Sì, poi dobbiamo anche dire questo. Oggi il ruolo di chi si occupa di sicurezza necessita delle competenze che vanno chiaramente al di là di quelle prettamente tecniche. La salute, la sicurezza e ambienti di lavoro è una materia che ha delle ripercussioni sotto profilo sanitario, sotto profilo dell'organizzazione della gestione delle emergenze, sotto profilo relazionale, comunicativo, sociologico, legale, quindi giurisprudenziale. Sostanzialmente a questa figura del coordinatore da una parte, dell'RSVP dall'altra, sembra che adesso arrivino veramente tanti input diversi e serve la capacità di riuscirsi a muovere in un mondo così complesso. alcune addirittura a volte poi, come nel tema del Green Pass che è all'ordine del giorno, visto che oramai mancano veramente pochi giorni da quando entrerà in vigore, qualcuno sta cercando di scaricare, scusami il termine Stefano, questa responsabilità sul coordinatore piuttosto che sul responsabile dei servizi di prevenzione e protezione, quando in realtà
stiamo
parlando di una norma di igiene pubblica e non qualcosa legato al decreto legislativo 81-2008 e quindi delle competenze e delle responsabilità che non fanno capo a queste figure.
Sì, vedo molti colleghi che hanno già mandato delle lettere dicendo che nei prossimi giorni controlleranno personalmente il Green Pass nei cantieri. Non ne capisco la legittimità, non so qual è la norma.
Soprattutto facciamoci del male.
Esatto.
il tema è questo.
No, facciamoci del male, soprattutto la legge non ti dà questo potere, quindi andare a chiedere il Green Pass in cantiere a parte del coordinatore, perlomeno non so se è legittimo, ma perlomeno non è scritto nella legge. È il datore di lavoro che dovrebbe essere fatto.
Quanto sia opportuno. Certo, c'è da dire una cosa. Chi si occupa di salute e sicurezza, sia come coordinatore che come RSPP, a volte viene chiamato dal soggetto che paga, perché alla fine noi siamo dei professionisti che svolgono la loro attività rivestendo un ruolo, ma perché c'è qualcuno che ci paga,
ci chiama. Non sempre ci paga, però.
Si spera che ci paghi, la fattura gliela presentiamo, poi
si spera che la paghi.
Il segno della croce. Però dicevo, a volte ci vengono richieste delle prestazioni che vanno al di là di quello che è il ruolo specifico. E qui magari aprendo sempre la polemica, perché siamo qui anche per lanciare magari qualche sasso e per aprire il dibattito, magari dicendo anche qualcosa che non sia in linea con quello che è il sentimento comune, ma a volte al coordinatore vengono chieste delle attività che vanno al di là, come quelle per esempio di verificare sotto un certo profilo quantomeno la documentazione relativa all'idoneità tecnico-professionale delle imprese. Lo sappiamo che non è il coordinatore che deve presentare la notifica preliminare, ma non è inutile che ci prendiamo in giro. Nel 99% dei cantieri di piccole dimensioni
è l'unico che lo sa fare
ed è l'unico che lo fa, non ne ha la responsabilità, ma lo fa in nome per conto del committente.
Certo.
Chiaramente a questo al committente lo bisogna dire, bisogna farsi riconoscere, a mio parere, questo onere. Così come noi sappiamo, il committente verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e quindi verificare per esempio che i lavoratori abbiano i requisiti previsti dalla normativa per poter svolgere la loro attività. È un obbligo del coordinatore? No, però a un certo punto devo anche dire, se il committente con il quale ho avuto un confronto, diciamo, mi incarica per suo nome e per suo conto di riuscire a migliorare quello che è l'andamento della sicurezza in cantiere, anche entrando nel merito di alcuni aspetti, per esempio relativi alla formazione dei lavoratori, certo, piuttosto che alla loro sorveglianza sanitaria, i casi sono due: o dico no, il mio ruolo è solo quello di coordinatore, io non mi muovo da lì e quindi rifiuto l'incarico, oppure a un certo punto il coordinatore questa attività, se poi gli viene richiesta, certo, quantomeno in virtù di un contratto, e quindi queste cose andrebbero esplicitate nel contratto nel disciplinare di incarico, che è il termine corretto, andrebbero indicate, però secondo me possono essere effettuate, perché a volte i committenti ci chiedono questo, cioè non ci dicono Nicola, Stefano, rivestite il ruolo di coordinatore.
Punto.
Ma ci dicono Nicola, Stefano, rivestite il ruolo di coordinatore, supportatemi nella gestione degli adempimenti che sarebbero a mio carico.
Certo.
Ma a volte addirittura vanno al di là, cioè ci chiedono, oltre a quello che è semplice
non, scusa, voglio aver semplice, problemi.
No,
non voglio
non
aver
è
problemi.
Ruolo, no, semplice non è il termine corretto, oltre a quello che è il già complesso incarico di coordinatore, io non voglio avere problemi, o voglio ottenere dei livelli di sicurezza e una verifica di questi livelli di sicurezza che vanno al di là di quello che è il minimo etico o col minimo di quella che è la condotta penalmente esigibile, io in cantiere voglio che non succeda nulla.
È saltato tutto il video.
No. E quindi a volte questo è quello che ci chiedono, e quindi Tante volte ci si domanda, ma il coordinatore deve, il coordinatore non deve. Quello che deve o non deve il coordinatore, tutto sommato, è abbastanza chiaro, anche se l'81, per carità, lo sappiamo, è sicuramente molto interpretabile. Però a volte il committente ci chiede qualcosa in più. E tante volte, leggendo anche i vari blog, perché alla fine entriamo tutti, certo, in questo mondo, certo, i confronti con i coordinatori, con le imprese, il coordinatore mi ha fatto questa richiesta. È legittima o non è legittima? Ora, a mio parere, la richiesta è legittima se ha una di queste due caratteristiche. Uno, è prevista dalla legge. Due, è prevista dal piano di sicurezza e coordinamento. Cioè, il problema dei piani di sicurezza e coordinamento che io vedo è che molto spesso si limitano all'aspetto tecnico. Aspetto tecnico che può essere trattato più o meno bene e che sicuramente è fondamentale, le scelte tecniche, le scelte sulle modalità operative, sui dispositivi di protezione collettiva, sulle modalità di gestione delle interferenze, ma il piano di sicurezza e coordinamento deve essere principalmente un documento anche di carattere organizzativo che vada a definire quelle che sono le regole di dettaglio o le regole aggiuntive previste per questo cantiere.
Certo.
Se poi da queste regole aggiuntive deriveranno degli ulteriori costi per l'impresa non previsti, questi dovranno essere chiaramente riconosciuti. Però a un certo punto uno dice, ah, il coordinatore mi ha chiesto l'idoneità sanitaria dei lavoratori. È obbligato a farlo? Assolutamente no. Ma se io l'ho scritto nel piano di sicurezza e coordinamento, perché il piano di sicurezza e coordinamento è quel documento in cui io inserisco quelle che sono le regole di dettaglio della normativa, le scelte, ma anche quelle che sono le ulteriori richieste che io decido di fare, perché le ho condivise con il committente, perché sono una richiesta del committente. Quindi se io l'ho scritto nel piano di sicurezza e coordinamento, tutti quegli aspetti, e ce ne sono tanti, ambigui, in cui anche noi professionisti, noi tecnici con i quali ci confrontiamo, a un certo punto io, a mio parere, come coordinatore, devo decidere quella che è la mia politica di coordinamento. Non voglio avere delle diatribe con le imprese, dei momenti di astio, di scontro, in punta di diritto, va bene. Tutto ciò che ritengo di voler inserire nel piano di sicurezza e coordinamento, come sappiamo, diventa poi elemento contrattuale. Questo, secondo me, è quello che evita molto spesso anche al coordinatore, se parliamo di coordinatori, di doversi scontrare con le imprese. E al contempo consente alle imprese di dire non potevo non saperlo, era scritto, l'ho firmato, l'ho sottoscritto. Quindi quell'aspetto ambiguo è stato già gestito nell'ambito del piano di sicurezza e coordinamento.
Certo,
questo è il mio parere,
certamente,
per carità, per quello che vale.
Modus operandi che sono scelte anche professionali per poter affrontare in modo sereno l'attività, perché poi sappiamo che quando ci sono degli infortuni gravi tutti questi documenti concorrono nel parere del giudice sul dire sì, quel cantiere era strutturato, aveva un certo controllo, aveva una certa precisione anche nella gestione documentale, o trovarsi in occasione di un infortunio su una persona che magari non è nemmeno assunta, tanto tu coordinatore non devi chiedere l'assunzione, non è idonea perché non era assunta e quindi non aveva l'idoneità medica e aveva una formazione magari anche di quelle che sappiamo che si vendono facilmente su internet.
Basta andare a Brescia e trovi qualcuno,
sì,
che te le vende,
ma anche a Bergamo. Si trovano fatte, falsificate, piuttosto che mezze veritiere, perché poi leggendo l'attestato si capisce che non serve fine a se stesso, perché c'è scritto che il datore di lavoro deve rifare praticamente tutto. Va bene, è già passata un bel po' di tempo, quindi dobbiamo anche arrivare a chiudere questa chiacchierata, perché sennò andremo avanti anche delle ore io e te a parlare di questi argomenti.
Sicuramente.
Però hai toccato un altro argomento che è molto interessante, che è quello della formazione dei lavoratori. Avevo preparato ancora delle cose, nel mio archivio, perché comincio a diventare vecchio, tutta una serie di volantini, di manualetti che abbiamo speso tanti anni a fare collaborando con l'INAIL, quindi tutte le linee, i progetti di INAIL sulla dei parapetti ai sistemi di prevenzione negli scavi a cielo aperto, protezione dell'udito, questi sono del CEPER di Milano, lavorare in modo corretto al computer, conoscere DPI, magazzini in magazzinaggio, movimentazione manuale dei carichi, protezione della schiena, le scale portatili, trabattelli, insomma la formazione degli anni 2000, forse anche qualcosa prima, passava moltissimo dall'editoria, e quindi sembrava che se non consegnavi almeno un manualetto la formazione non serviva a niente. Sicuramente è stato un periodo della formazione dei lavoratori, cioè il passare dal non conoscere ad avere le competenze tecniche. Oggi siamo arrivati agli accordi Stati-Regione, molto strutturati, la maggior parte ben strutturati, con dei programmi formativi molto dettagliati. Abbiamo visto che c'è modo di eluderli, sì. Purtroppo, però lo scopo della norma è quello di cercare di darti delle indicazioni, e insomma i furbi poi ci saranno sempre. Le indicazioni date nel manuale, negli accordi Stati-Regione sicuramente sono interessanti, ma oggi dove stiamo andando secondo te con la formazione? Cioè è ancora necessaria, è sempre necessaria una formazione tecnica, ma possiamo limitarsi alla formazione tecnica? Cioè oggigiorno, se chiediamo, quando ci, almeno a me capita così, se io capito in un cantiere dove stanno montando un ponteggio e non hanno le cinture di sicurezza, basta che mi vedano
imbracature, se no fai brutta figura.
Imbracature
di sicurezza, se no cinture poi ci riprendono.
Certo, ma sai, io ho ancora le cinture, quelle che usavano quelli dell'Enel.
Nell'articolo 66 del testo unico parla ancora di cinture, quindi diciamo che tu facevi riferimento.
Facevo riferimento evidentemente a quello.
Evidentemente a quello, certo.
Ma le imbragature chiaramente non sanno benissimo come si usa. La maggior parte sa abbastanza bene come si usa, non del tutto, perché poi fanno neanche degli grandi errori, però perlomeno sanno mettersele, sanno attaccarsi. Dopo capita anche quello che veramente non sa come attaccarsi, hanno solo un cordino, hanno un solo connettore, hanno... non hanno i DPI completi, perché anche i ponteggisti arrivano con un solo imbraco e un cordino e un moschettone, e ti dici ma come fai l'attacco e stacca? Quindi sì, sicuramente la tecnica è importante, però tanti sanno come fare, però non lo fanno, come i fumatori sanno che il fumo nuoce alla salute, ma accettano il rischio e continuano a fumare. Giusto?
Purtroppo, alza la mano.
Dove stiamo andando con la formazione? Quindi adesso, secondo te, il futuro è la formazione, e è sufficiente la formazione dell'accordo Stato-Regioni?
Sì, quante ore abbiamo per questa risposta?
Abbiamo 5 minuti, dai.
Stiamo aprendo un tema veramente molto ampio. Partiamo dalle evidenze. Sicuramente l'informazione e la formazione dei lavoratori ha migliorato in molti casi i livelli di sicurezza all'interno dei cantieri, all'interno delle aziende. Per fortuna, diciamo così, le indicazioni che c'erano arrivate negli allora anni 90 dall'Unione Europea, quindi il recepimento delle varie direttive europee, in cui si, tra i vari elementi centrali c'era questo della formazione, che poi è stata quindi anche recepita in Italia, sicuramente è stato utile. In una fase iniziale si era forse tutti un attimino in difficoltà, perché non si sapeva bene come organizzare questa cosa. Gli accordi Stato-Regione sono sicuramente stati utili, ne servirebbero degli altri. Stiamo ancora aspettando quello sugli ambienti sospetti inquinamento confinati, che doveva arrivare all'inizio del 2012, siamo giusto quei 9-10 anni in ritardo oramai. Però chiaramente questo tipo di formazione, che in molti casi anche per come viene organizzata molto formale, e soprattutto è principalmente organizzata in aula e non nell'ambiente di lavoro, sicuramente è necessaria, però può non essere sufficiente. sicuramente necessarie, perché se succede un'infortunio ad un lavoratore, la prima cosa che qualsiasi ispettore ti chiede, e poi ti chiede anche il pubblico ministero, e poi te ne chiederà conto anche il giudice, è: il lavoratore aveva adempiuto agli obblighi formativi previsti dalla normativa, quindi tirami fuori l'attestato,
certo,
conforme agli accordi Stato-Regione del 2011 piuttosto che delle attrezzature del 2012. Però chiaramente questo non è sufficiente. La formazione è un processo che deve portare al cambiamento dei comportamenti, quindi noi dobbiamo raggiungere l'obiettivo. Se pensiamo di poter raggiungere l'obiettivo di cambiare il comportamento di un lavoratore semplicemente chiudendolo in aula prima per 16 ore e poi per 6 ore ogni 5 anni, veramente da tecnici e da persone penso ragionevoli, difficilmente sarà così. Quindi dobbiamo sicuramente
anche perché gli infortuni, comunque l'aspetto comportamentale è veramente
sì, dobbiamo spingerci un pochettino più in là, lo sappiamo, lo dicono tutte le statistiche, che magari danno anche dei range diversi, ma che più o meno l'85% degli infortuni deriva da un comportamento non corretto da parte del lavoratore. Poi attenzione, io su questo voglio essere chiaro, cioè questo non significa che l'85% delle responsabilità degli infortuni è in capo ai lavoratori, perché molto spesso, anzi nella stragrande maggioranza dei casi,
il comportamento è indotto dal processo produttivo,
dalle violazioni da parte del datore di lavoro, da una mancanza di organizzazione, da una mancanza di attrezzature, magari anche da una mancanza, diciamo così,
di vigilanza,
ma anche proprio di organizzazione di volontà da parte del datore di lavoro nell'andare a cercare di ottenere una modifica dei comportamenti o l'adozione di certi comportamenti
da parte del
lavoratore. Quindi la formazione probabilmente in aula, la formazione accordo Stato-Regioni sicuramente serve, ma non basta. Che cosa possiamo fare in più? Quello che in realtà magari in un modo non formalizzato molto spesso già come professionisti facciamo, nel momento in cui andiamo in azienda, in funzione un pochettino anche del ruolo, ma arriviamo in cantiere e ci accorgiamo che i lavoratori hanno difficoltà nel utilizzare i dispositivi di protezione, allora ci mettiamo lì e diciamo: fermiamoci un attimo, facciamo una riflessione, discutiamo del perché, vi cerco di illustrare quali sono le corrette modalità per poter indossare questi dispositivi piuttosto che per poter svolgere questo tipo di attività. Quindi passare dalla formazione solo su carta e solo in aula alla formazione che poi, in funzione di come la vogliamo chiamare, formazione on the job, formazione sul campo, la formazione, perché poi dobbiamo usare gli inglesismi altrimenti facciamo brutta figura.
Io faccio fatica, però
io non parlo inglese, io parlo abbastanza bene bergamasco, male italiano e niente di inglese. Però effettivamente questa formazione che avviene in orario di lavoro, ma nell'ambiente di lavoro, durante l'attività lavorativa, con dei piccoli break formativi, li vogliamo chiamare così, sicuramente è un qualcosa che può riuscire ad ottenere questa modifica dei comportamenti. Chiaramente lì sta tanto alla capacità del soggetto formatore, certo, perché se arrivo e comincio a urlare
che come esperienza che ho fatto anch'io per colpa del Covid, sai che ho girato alcuni video prima per il Covid e poi per alcune procedure. A me è stato molto utile girare dei mini video per singole procedure, per accorgermi poi che quella procedura poi, insomma, così perfetta non lo era, perché quando vai a provarla e devi girarla e devi dire deve essere tutto perfetto, ti rendi conto e dici: caspita, però gli ho chiesto di mettersi guanti, scarpe, casco, cintura, di mettersi così, di girare cos'ha, di fare quest'altra cosa, alla faccia. E quindi quando ti metti a girare un pezzetto di video di cortometraggio che dovrebbe riassumere l'attività, dici: ma forse è meglio che la ripensiamo un attimino e rivediamo un attimino meglio come fare questo tipo di attività. Quindi anche questo forse aiuterà i lavoratori, cioè è già una parte di editoria che dobbiamo andare a ripescare, forse degli anni 90 e degli anni 2000, non il libricino, ma i contenuti multimediali.
Esatto.
il fatto che ormai l'informazione gira su YouTube, l'informazione su gira WhatsApp, su WhatsApp, mandare i messaggini di WhatsApp che lo stimolano a
mandare il video,
se è un video magari che li coinvolge, che è divertente, che magari è anche utile, sicuramente può avere.
No, sono convinto che la formazione sia importante e sia una parte della, non dico della risoluzione dei problemi degli infortuni e malattie professionali, perché è solamente un piccolissimo tassello di un qualcosa che ci sarà per sempre, perché è l'unico modo per essere sicuri di non farsi male andando a lavorare e non andare a lavorare. Poi ci si fa male a casa, perché lo sappiamo, ne abbiamo parlato tanto degli incidenti domestici e sicurezza domestica. Però sicuramente un approccio più comportamentale nella gestione dei lavoratori, e quindi questi momenti di confronto, di formazione direttamente sul campo sono utili. Poi io purtroppo devo dirtelo, un pochettino le modalità dell'ispettore dell'ATS, anche se non sono mai stato ufficialmente, mi sono rimaste. Quindi io sono anche convinto che comunque anche l'importanza di un sistema sanzionatorio
abbia il suo effetto.
Sanzionatorio sia naturalmente quello che può prendere un datore di lavoro nei confronti dei suoi lavoratori in funzione del contratto collettivo nazionale del lavoro, ma io sono anche un grande fautore nei miei cantieri, per quanto possibile cerco di applicare, di un sistema di contrattuale, di penali contrattuali nel momento in cui i lavoratori, ma non tanto i lavoratori, le imprese, perché chiaramente questo sistema disciplinare e queste penali contrattuali non possono essere nei confronti dei lavoratori ma nei confronti delle imprese, nel momento in cui le imprese non dimostrano la dovuta attenzione.
Certo.
Per esempio, in un cantiere che sto seguendo adesso, nell'ultimo anno di lavoro, quelle 60.000 euro di sanzioni alle imprese contrattuali, più che sanzioni penali contrattuali, chiamiamole per quello che sono, per violazione della normativa antinfortunistica, diciamo che ci hanno aiutato a garantire adeguati livelli di sicurezza. Qui qualcuno mi scaglierà dei sassi, questo è poco ma sicuro.
Però sarà sicuramente un grande dibattito che affronteremo in un podcast, perché la domanda sarà: sanzionare o premiare, cosa crea più benefici, se sanzionare o premiare, e su questo immagino che tutto quello che riguarda la BBS e tutto quello che riguarda il processo di sicurezza comportamentale sicuramente potrà darci degli spunti interessanti.
Assolutamente, ma chiaramente questo mondo è molto più complesso nell'ambito dei cantieri. Perché? Perché nell'ambito di un'azienda normalmente tu hai il datore di lavoro e la sua organizzazione con i suoi dipendenti. Nel mondo del cantiere abbiamo una pluralità di imprese, quindi se l'impresa affidataria adotta nei confronti dei suoi dipendenti certi sistemi bonus malus o comunque questi sistemi premianti, li può adottare anche nei confronti delle imprese, ma non sempre trova un riscontro e una volontà di partecipare a questo meccanismo da parte delle imprese in subappalto, e quindi a volte purtroppo questa spada di Damocle che si trovano sulla testa può essere uno strumento per riuscire a limitare certi comportamenti, sapendo che non è facile e che in un cantiere, indipendentemente da tutto, se uno va con un occhio critico, qualcosa che non va lo troverà sempre.
E non c'è bisogno di cercarlo neanche tanto, no, voglio dire, non c'è bisogno di impegnarsi. Bene, io credo che abbiamo parlato di tanti argomenti e che non sono stati esauriti nessuno, ma proprio per questo ci darà occasione di riprogrammare questi incontri anche con altri.
Abbiamo rotto il ghiaccio.
Oggi abbiamo fatto la puntata zero, abbiamo rotto.
Principalmente abbiamo controllato se funzionava il microfono. Ecco.
Adesso vedremo se funzionava, perché lo scopriremo solo alla fine se funzionava tutto, per scoprire che magari non ha registrato e dobbiamo rifare tutto da capo. Allora, il nostro appuntamento di oggi si conclude magari col pensare chi inviteremo al prossimo podcast. Tu hai pensato qualcuno?
Io avrei tanti nomi da
facciamone uno?
Da poter...
Spariamolo, vediamo. Dopo vedremo se accetterà, come la Maria De Filippi, no? Vediamo gli manderemo la busta e vedremo se ha accettato l'invito.
Come gli ho sempre detto, uno degli altri, oltre a te, uno degli altri miei guru della sicurezza è Lino Emilio Ceruti.
Oh, Lino Emilio, siamo certi che non potrà dire di no.
In quanto bergamasco e diciamo che molte tematiche, la discussione che abbiamo avuto, non siamo sempre d'accordo, perché su certi temi,
certo,
assolutamente, lui ha,
come dice lui, le crapù,
io però ritengo che sia uno dei massimi esperti di sicurezza nei cantieri,
e quindi lo chiamiamo, lo facciamo venire al prossimo appuntamento. Intanto io, Nicola, ti do il nostro logo, il nostro simbolo, quindi tienila così. Podcast. Sì, podcast di Podcant. Siamo con voi e siamo pronti per la prossima puntata, che ci vedremo tra qualche giorno da registrare nel prossimo appuntamento. Quindi questo lo rifacciamo, perché dovete... Allora, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, di seguirci su Facebook e su LinkedIn, e vediamo poi sulle varie piattaforme, quindi ci sarà Spotify, ci sarà le varie piattaforme di ascolto, il nostro sito e il canale di LinkedIn. Ci vediamo presto, ciao a tutti, ciao, bussano alla porta, andiamo ad aprire.